In un evento pubblico per lo sviluppo sostenibile, e mi piace sempre iniziare l'intervento sulla strategia nazionale ricordando come nasce, ovviamente, ma cosa è successo nella seconda metà del 2015 e perché i tre avvenimenti che si sono susseguiti a livello ONU, a livello mondiale, quindi in quel semestre, l'ultimo semestre 2015, hanno portato a una situazione che è forse per la prima volta l'ambiente più adatto a creare delle politiche di sostenibilità. Fate molta attenzione che quando si parla di sostenibilità, tipicamente in Italia, almeno fino a qualche tempo fa, si riteneva che la sostenibilità fosse sostanzialmente la sostenibilità ambientale. Ovviamente tutti voi sapete che lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che ha tre pilastri, di cui il pilastro ambientale è uno, gli altri due sono il pilastro sociale e il pilastro economico. Occorre sempre avere questa definizione tripartita dello sviluppo sostenibile per approcciare in maniera corretta la questione. Quindi l'ultimo semestre del 2015 di cui parlavo, a giugno c'è stata ad Addis Abeba il lancio del Abeba Action Plan, ovvero di un'agenda ONU che finanzia lo sviluppo di PVS, paesi di sviluppo. Quindi è un primo mezzo vero, concreto, con previsioni finanziarie per concretizzare lo sviluppo sostenibile. Siamo a giugno, tre mesi dopo, a settembre, tutti sapete, l'Assemblea dell'ONU ha votato e ha approvato la decisione che lancia la strategia, l'Agenda 2030. L'Agenda 2030 è un'agenda nasce molto lontano, nel primo decennio del 2000, con un processo assolutamente globale, avendo l'obiettivo di arrivare a un'agenda globale di sviluppo, un'agenda che da subito, per le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, doveva essere e sarà ed è universale, trasversale, partecipata. Partiamo da principi molto molto generali che però stanno trovando nella partecipazione di tutti i sistemi dell'ONU e di tutti i paesi membri delle Nazioni Unite una comune visione per la sua attuazione. Voglio semplicemente dire che il processo a livello mondiale di cercare un processo che deve cercare la coerenza a livello mondiale dell'attuazione della complessissima Agenda 2030 è un processo governato dall'ONU con uno strumento che annualmente, un tavolo che annualmente si riunisce, che è l'High Level Political Forum, che sotto l'Assemblea Generale o sotto, a seconda delle circostanze, il Comitato Economico Sociale dell'ONU si riunisce annualmente per fare il punto sostanzialmente per fare il punto con dei meccanismi molto precisi di sorveglianza e di monitoraggio della strategia. Vediamo qual è stato il processo, molto velocemente, come si è svolto il processo preparatorio che ha visto lanciare un programma che si chiamava Un milione di voci, Il mondo che vogliamo. Voi vedete che questo richiama un po' l'antico ormai processo lanciato da Harlem Grobrundtland, la ministra norvegese, che lanciò negli anni 80 il nostro futuro comune, Our Common Future, che è un po' la pietra miliare di partenza da cui, con un processo naturale, si è arrivati al momento di cui parlavo prima, il momento che ha portato l'intero mondo a trovarsi in una situazione sono ottimista, probabilmente molto favorevole a che si parli di sviluppo sostenibile in una maniera molto strutturata. Con il processo lanciato dall'ONU ci sono avuti ben 100 dialoghi nazionali su 11 tematismi, e questa slide dà l'idea appunto della complessità e dei numeri importanti che hanno costituito, che hanno formato questo processo partecipativo. Mi soffermo unicamente sulla sorta di audit mondiale sul processo, che ha visto 7-3 milioni di persone che hanno partecipato, dando una graduatoria, diciamo così, delle loro priorità per lo sviluppo. Ricordo qui che tutte e 32, in basso a sinistra, le agenzie dell'ONU hanno partecipato a questo processo. In particolare il processo è stato condotto, come vedete, dal programma di sviluppo delle Nazioni Unite insieme a gruppi delle Nazioni Unite, UNDG, che si occupano di sviluppo. Mi piace qui ricordare come, parlando di ambiente parlando di sviluppo sostenibile, c'è stato un passaggio di testimone recentissimo fra l'UNEP, il programma ambientale delle Nazioni Unite, e il programma sviluppo delle Nazioni Unite. Io mi auguro che la circostanza che consiste nel essere il Achim Steiner, il precedente direttore esecutivo dell'UNEP, diventato il direttore esecutivo della UNDP, del programma di sviluppo dell'UNEP, porti a una sorta di passaggio di testimone che faccia sì che l'UNDP sia uno dei protagonisti, un vero coordinatore di questo processo di sviluppo. Venendo a parlare, avendo parlato adesso delle circostanze che hanno portato negli anni passati alla formazione dell'Agenda 2030, voglio solo ricordare ancora, prima di passare a descrivere la strategia nazionale, come l'Agenda 2030 a livello ONU sia stata negoziata per l'Italia dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme al Ministero dell'Ambiente. Si sono negoziati all'inizio del primo decennio del 2000 i cosiddetti Millennium Goals, che poi si sono evoluti nella cosiddetta agenda post-2015, che poi è diventata l'agenda 2030 per lo sviluppo, che poi è diventata l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questo cambiamento non insignificante del nome dell'agenda, da agenda per lo sviluppo ad agenda per lo sviluppo sostenibile, ha visto l'Italia come il principale promotore per questo cambio. Ok, veniamo appunto a descrivere la strategia nazionale. A dicembre 2015, nel descrivere quello che è successo nel primo semestre del 2015, non ho parlato, così per abitudine, del COP21 che a dicembre a Parigi ha lanciato il programma che deve portare alla coerenza di un programma comune che porti all'abbassamento del riscaldamento globale. Ovviamente questo è un mio pensiero costante, per cui non mi è venuto di indicarlo in quanto comunicavo precedentemente. A dicembre, dicevo, è stata promulgata la legge 221 del 2015, una legge, la cosiddetto collegato ambientale a una legge finanziaria. Il collegato ambientale, dove viene indicato molto chiaramente all'articolo 3 che il Ministero dell'Ambiente ogni 3 anni deve lavorare ad aggiornare la strategia nazionale di sviluppo sostenibile, che nel lontano 2002 è stata approvata dal CIPE, è stata scritta dal Ministero dell'Ambiente. È evidente che a quella data, al dicembre 2015, poi ovviamente la norma è stata preparata nei mesi precedenti, chi doveva attuare l'indicazione del legislatore all'articolo 3, il Ministero dell'Ambiente, non poteva fare a meno di non far riferimento all'esistenza consolidata e strutturata dell'Agenda 2030. La cosa interessante da dire nella seconda parte della slide è che l'esistenza di una strategia nazionale di sviluppo sostenibile dovrà dare coerenza anche al dettato del legislatore che nell'integrare il cosiddetto codice dell'ambiente, il decreto legislativo 152, nell'integrarlo nel 2010 con un ulteriore decreto legislativo, dava l'indicazione che una strategia nazionale di sviluppo sostenibile doveva funzionare anche come quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo settoriale e territoriale. Questa indicazione vuole molto in concreto dire che occorrerà giocarsi gli indicatori, ad esempio, che andranno a costruire la strategia nazionale di sviluppo sostenibile, dovranno essere coerenti con gli indicatori, meglio viceversa, gli indicatori che vengono usati per le attività di valutazione ambientale, ad esempio la VAS, la valutazione ambientale strategica, dovranno essere coerenti con gli indicatori che saranno usati per la costruzione della strategia nazionale di sviluppo sostenibile. Questa è una prima indicazione per dare l'idea di come si debba attuare subito una concretezza nelle strategie che ovviamente vengono lanciate. Vediamo ora nel vivo come si è costruita operativamente la strategia. Il Ministero dell'Ambiente, per le circostanze che richiamavo prima, si è trovato a coordinare un lavoro interistituzionale, evidentemente è evidente a tutti, molto complesso. Le tematiche di per sé sono molto complesse. Chi si occupa di ambiente, chi si occupa di sviluppo sociale, sviluppo economico, si occupa di tematiche che intrinsecamente sono complesse. Metterle insieme, le tre tematiche, in una strategia che deve essere attuata dai vari livelli istituzionali italiani è un processo molto molto complesso, che tutto sommato ha visto il Ministro dell'Ambiente comportarsi in una maniera direi che ha portato a un successo che mi sembra, forse sono ottimista, sia stato riconosciuto dai vari livelli, anche dal livello regionale. L'assessore Spano qui presente ha partecipato a una riunione in cui sono state limate ulteriormente i contenuti di una prima bozza di strategia, ma anche e direi soprattutto il lavoro complesso è stato il lavoro di coordinamento con gli altri ministeri per andare a fare un primo lavoro che è il cosiddetto posizionamento della strategia nazionale rispetto agli obiettivi che vengono dati dall'Agenda 2030. I 17 goal, i 169 target e i 232 indicatori prodotti dalle Nazioni Unite, con questi numeri molto precisi, con questa circostanza molto ben definita, si è fatto un primo esercizio che ha portato a individuare dove l'Italia, con i suoi strumenti di programmazione, i suoi strumenti normativi, i suoi strumenti di pianificazione territoriale, sociale, ambientale, creati dal governo e dai vari livelli di amministrazione locale, in che maniera si posizionava rispetto ai 17 goal e ai 169 target. Questo esercizio è stato praticamente fatto da tutti gli stati che partecipano a questa complicata attuazione dell'Agenda 2030. Peraltro, nel momento in cui si andava a fare questo esercizio di posizionamento più di un anno fa, a febbraio 2016, sono piovute sui vari ministeri, compreso il Ministero dell'Ambiente, una serie di quesiti, una serie di questionari. Cito quello dell'OCSE, cito quello dell'UNECE, cito quello anche di varie associazioni private, che appunto proponevano il loro posizionamento dell'Italia rispetto all'Agenda 2030. È evidente che giocando con dati diversi, con numeri diversi, numeri, gli indicatori dell'OCSE non sempre sono indicatori che provengono dalla linea ONU, UNECE, ISTAT per quanto riguarda l'Italia, non sempre gli indicatori di associazioni, dell'associazionismo sono gli indicatori che nascono dalla linea che dicevo prima. UNECE forse è stato l'agenzia regionale europea dell'Ovest delle Nazioni Unite, è stata quella che forse ha portato a un posizionamento che forse più assomiglia a quello che l'Italia ha fatto, tenendo conto degli indicatori, chiamiamoli ONU per capirci, e delle loro normative di ordine programmatorio che vanno a inferire sui 17 goal. Questo è lavoro sulla base di questo lavoro di posizionamento sono stati individuati punti di forza e di debolezza tipicamente della situazione italiana. Questi punti di forza e di debolezza sono stati circostanziati e sono state evidenziate delle aree prioritarie, delle scelte strategiche, degli obiettivi nazionali da raggiungere, che vedremo meglio dopo. Quindi intorno a marzo si è avuta una prima proposta di strategia nazionale che nasce sostanzialmente dal posizionamento e dall'evidenziare i punti di forza e di debolezza. A oggi siamo a un momento complesso, come dicevo, di confronto interistituzionale per arrivare a una approvazione. Il confronto interistituzionale in questo momento è coordinato sostanzialmente da Palazzo Chigi, dal segretariato generale della Presidenza del Consiglio, i ministeri, chiamiamoli di spesa per riferirci direttamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono i ministeri che principalmente guardano con attenzione questo processo e sono quelli che con più attenzione stanno giocando per arrivare a una strategia nazionale che sia molto coerente. Vorrei solo segnalare qui come nell'ultimo DEF, Documento di Economia e Finanza, che ha un capitolo molto importante che è il PNR, il Programma Nazionale di Riforme, che annualmente viene pubblicato, ci sia un'indicazione molto chiara che i riferimenti devono essere fatti all'interno della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e gli indicatori che misurano le performance nazionali devono essere indicatori coerenti con la linea di indicatori che dicevo prima nasce dall'ONU e in particolare in maniera sperimentale per il primo anno sono stati proposti l'introduzione nel DEF, nel PNR, di alcuni indicatori cosiddetti BES, di benessere economico e sostenibile, indicatori che molto spesso coincidono negli indicatori che ho chiamato indicatori ONU, e per la parte ambiente, per la prima volta nel capitolo PNR del DEF, sono stati individuati due indicatori di ordine ambientale. Uno è tipicamente le emissioni di gas a effetto serra. L'altro indicatore molto importante, un indicatore che io chiamo perno per lo sviluppo sostenibile, sono l'analisi dei cosiddetti flussi di materia e energia che attraversano il sistema produttivo in Italia, analisi che deve portare ovviamente a uno studio sulla sostenibilità del modello di sviluppo. Quest'ultimo indicatore, come potete capire, è un indicatore molto complesso, molto aggregato, quindi disaggregabile e può essere oggetto di studio. Voglio solo sottolineare che stiamo parlando, quando parliamo di flussi di materia e di energia, del goal 12, dei 17 goal dello sviluppo sostenibile, il goal 12 che parla di produzione e consumo sostenibile, ciclo di produzione e consumo sostenibile. È un goal su cui quantomeno l'Europa, quantomeno i paesi sviluppati stanno puntando molto perché, e io sono d'accordo con questo, molto d'accordo con questo, è un obiettivo, la produzione di sviluppo sostenibile, che ci porta a il famoso paradigm shift, lo spostamento di paradigma che le prime pagine della strategia 2030 indica. questo spostamento di paradigma è una parolina, è una questione messa lì all'inizio delle prime pagine, ma a mio modo di vedere e di sentire è il core, l'aspetto principale su cui tutti gli stati che vanno a lavorare sull'Agenda 2030 ci stanno girando intorno senza dare indicazioni concrete su come andare a attuare questo paradigm shift. Però appunto andare a giocare, almeno gli stati, i paesi sviluppati, con il goal 12, processi sostenibili di produzione e di consumo, è già un passo molto importante e si sta molto concentrando su questo aspetto. Con una serie di audizioni abbiamo coinvolto circa 200 associazioni che rappresentano la società civile, con vari cicli che hanno portato fino a qualche mese fa a chiudere a marzo un secondo ciclo di coinvolgimento della società civile, che ha portato al draft che trovate pubblicato, lo draft punto 3.03, che appunto è stato, non dico approvato, ma è stato costruito anche sulla base di audizioni molto complesse praticamente con tutta la società civile. Un ulteriore ciclo di audizioni, non so se sia corretto chiamare audizioni, comunque di riunioni, è stato fatto anche con il mondo della ricerca e della conoscenza. In primis sono stati sentiti sulla strategia, sul testo della strategia, per una condivisione sono stati sentiti l'ENEA, il CNR, l'ISPRA, l'istituto che si occupa di ricerca ambientale, e l'ISTAT. È un processo che è stato condiviso anche con il mondo della ricerca più ampio, quindi con università e con altri istituti di ricerca scientifica. È un contributo di questo mondo della ricerca, il mondo universitario, il mondo accademico, che ha portato a un ulteriore consolidamento del draft 03, quello di cui prima parlavo, rispetto il contributo della società civile.
Tanto, ecco. Scusa Giovanni, invito il direttore della Camera a raggiungerci sul palco appena arrivato.
Ecco, sempre per parlare della maniera in cui è stata costruita la strategia, ovviamente vorrei parlare anche di come è fatto, chiamiamolo, lo scheletro su cui la strategia è stata costruita, avendo indicato all'inizio che, partendo dal cosiddetto posizionamento, abbiamo visto dove è bene che si vadano a sviluppare, per quanto riguarda la situazione italiana, gli obiettivi da raggiungere e gli interventi da fare. L'agenda 2030 è costruita intorno a 5 aree, l'ossatura, lo scheletro intorno al quale bisogna costruire il vestito che porti allo sviluppo dell'Agenda 2030, è costituito da 5 aree principali che casualmente in inglese e in italiano iniziano per P, le famose 5 P che riguardano l'area persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. Secondo i 4 principi guida dell'Agenda, che vengono riflessi sostanzialmente anche nella strategia nazionale, principi di integrazione, universalità, inclusione e trasformazione, secondo questi 4 principi sono state individuate scelte strategiche che ovviamente sono collegabili a tutti i 17 goal dell'Agenda 2030, scelte strategiche che devono portare a obiettivi nazionali che devono tendere a un valore obiettivo al 2030. Alcuni valori, abbiamo visto, possono tendere anche ulteriormente, ad esempio il valore di consumo del suolo. Il 4° programma d'azione dell'Unione Europea porta a un valore zero al 2050, quindi per l'obiettivo consumo del suolo, che è un obiettivo del Goal 15, abbiamo un obiettivo al 2050, ben oltre al 2030 che ci chiede l'agenda. Quindi, avendo individuato questi valori obiettivi, dobbiamo fare un gioco con indicatori primari e secondari per capire la direzione in cui stiamo andando, valori di policy, indicatori di policy, e capire quanto vale e quanto è veloce, ad esempio, la direzione che stiamo prendendo per raggiungere il valore obiettivo che ci siamo posti, quindi con indicatori secondari. Molto velocemente vorrei far vedere anche ulteriori considerazioni che riguardano la modalità con cui è stata costruita l'Agenda 2030 e la coerenza con cui che abbiamo cercato di seguire, coerenza con l'Agenda 2030, nel costruire la strategia nazionale. Il 5P è evidente che nella P che riguarda le persone abbiamo individuato strategie che devono portare a contrastare la povertà, l'esclusione sociale, eliminando i divari territoriali, a cui corrispondono un certo numero di target. Sempre nell'area persone, garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano e promuovere la salute e il benessere. Diverse intensità del colore danno l'idea del livello di coerenza con l'obiettivo people delle strategie, degli obiettivi strategici che ci siamo posti. Questo per dire della complessità del processo, ovviamente, perché è evidente che il contributo del Ministero della Salute, il contributo del Ministero del Lavoro, il contributo del Ministero degli Interni su questi particolari target che vanno a vestire l'area persone, sono contributi che abbiamo avuto e che abbiamo senz'altro inserito in maniera corretta nella nostra proposta di strategia. Andando sempre a un'altra area, l'area pianeta, che è molto complessa perché è qui che si gioca molto del pilastro ambientale, dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile, le strategie da attuare sono quelle che riguardano l'arresto della perdita di biodiversità, l'intensità maggiore che riguarda questa area pianeta, la gestione sostenibile delle risorse naturali, ma ovviamente quando si parla di risorse occorre parlare di risorse in genere, quello che dicevo prima, l'importanza del Goal 12, sviluppo, produzione e consumo sostenibili, la centralità di questo Goal per un paese sviluppato come l'Italia, e creare, parlando di pianeta, comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali. Quando si parla di territori resilienti è molto evidente che stiamo parlando di politiche che attengono alle politiche molto ampie che sono costruite sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sto parlando dei piani, ad esempio, per l'adattamento ai cambiamenti climatici, strategia che è stata costruita a suo tempo anche dal governo italiano, e oggi esiste, oltre alla strategia, anche un piano all'adattamento. E ovviamente abbiamo fatto sì che questo piano per l'adattamento sia coerente con l'agenda e con la strategia di sviluppo nazionale che stiamo costruendo. Per l'aspetto prosperità è evidente che l'aspetto prosperità attiene molto alle questioni sociali, quindi un ruolo molto importante che ha avuto il Ministero del Lavoro e il Ministero anche, ma anche altri ministeri. Ad esempio è evidente che la decarbonizzazione dell'economia è un processo che il Ministero dell'Ambiente sta portando avanti all'interno della costruzione del sistema della strategia energetica nazionale, è un importante elemento costitutivo e coerente con la strategia nazionale di sviluppo sostenibile che può attenere l'aspetto prosperità. Ma vorrei sorvolare su altri per l'aspetto pace è evidente che parliamo di strategie che attengono molto praticamente tutti i ministeri, perché l'argomento è forse il più globale di quelli che affrontiamo nell'Agenda 2030, ma questi argomenti devono trovare una loro attuazione in cooperazione soprattutto con, per quanto riguarda la situazione italiana, con tutti i ministeri. In particolare un grosso ruolo ce l'ha il Ministero degli Interni e il Ministero del Lavoro. Il settore partnership è un settore molto complesso, come vedete dalla numerosità delle situazioni che attengono a questo settore. Vorrei solo sottolineare qui come nel settore partnership si voglia parlare della governance globale della strategia nazionale, e qui vorrei parlare dell'aspetto, della dimensione esterna della strategia nazionale, una dimensione esterna che deve attenere principalmente azioni che sono di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E qui voglio dire con molta chiarezza come il piano triennale per la cooperazione e lo sviluppo, che è stato promulgato recentemente, approvato dal Governo, faccia in maniera molto evidente, citandolo con molta precisione, riferimento alla coerenza con le azioni di cooperazione e sviluppo con l'Agenda 2030, riferendosi principalmente all'ultimo goal, al numero 17, che è quello che in qualche maniera è richiamata in questa slide. Vorrei concludere accennando che ovviamente l'Agenda 2030 ha portato a definire le 5 P come struttura principale, ma è evidente che dobbiamo complementare in maniera più precisa le modalità con cui queste 5 P vengono interpretate. E nel costruire la strategia abbiamo individuato quelli che avremmo chiamato vettori di sostenibilità, ovvero individuare delle situazioni, non so come chiamare diversamente, che riguardano le modalità di partecipazione delle istituzioni, che riguardano la modalità di attuazione di azioni di educazione e sensibilizzazione, le modalità di attuare valutazioni di politica, un tema molto complesso ma che occorre sviluppare con molta precisione, le modalità in cui la pubblica amministrazione deve affrontare necessariamente con processi che portino a una sua modernizzazione. Forum PA, grosso ruolo, penso che alla fine di questi 3 giorni alcune indicazioni possano venire in questo senso in un forum PA che parla di sostenibilità. E poi come giocarci la conoscenza comune. Non voglio qui parlare di big data perché il tema, non so se l'Istat sia d'accordo con questo, il tema dei big data è un tema assolutamente da indagare, ma appartenente, come dirigente della pubblica amministrazione, nel momento in cui io mi trovo a gestire un'agenda di sviluppo, per misurare il progresso di questa agenda vorrei aprire un cassetto in cui trovo dati che siano comparabili con tutte le amministrazioni nazionali, che siano comparabili con i colleghi, le amministrazioni degli Stati membri dell'Unione Europea, e a sua volta tramite un coordinamento presso l'UNECE comparabili con i dati che la Commissione Statistica dell'ONU ci va a proporre. Ho parlato di un processo, e qui concludo, molto 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 complesso, un processo governato, come ho spiegato i motivi, dal Ministero dell'Ambiente, coordinato in questo momento dalla Presidenza del Consiglio, un processo che dovrebbe concludersi a breve, a brevissimo, mi auguro, e concludo dicendo che fra qualche mese, un mese e mezzo circa, a metà luglio, il governo italiano presenterà all'High Level Political Forum presso le Nazioni Unite, presenterà la sua prima revisione della strategia. Revisione a questo livello vuol dire spiegare la modalità con cui è stata costruita la strategia. Lo presenterà insieme ad altri 43 stati ONU. Questo per dire come il processo non sia un processo di pura descrizione di una volontà di arrivare, ma un processo molto strutturato. I processi di follow-up e review dell'attuazione dell'Agenda 2030 sono molto strutturati in maniera molto precisa, e questo fa sì che si possa vedere con un certo ottimismo a una vera attuazione a livello mondiale, forse appunto sono ottimista, dell'agenda che l'ONU nel settembre del 2015 ha lanciato. Io vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie.
Francesco.
Grazie. Grazie per questo.